Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Il fine settimana è scattato sulle strade di Düsseldorf, appunto anche qua, Germania, l'edizione numero 104 del Tour de France, tra l'altro un'esclusiva televisiva di SBS, e la prima maglia gialla è stata quella del gallese Thomas, che si è aggiudicato la cronometro di sabato, caratterizzata dalla pioggia e da alcune cadute e dal ritiro per infortunio di uno dei possibili protagonisti della Grand Boucle, lo spagnolo Valverde. Il britannico del Team Sky ha poi conservato il primato in classifica anche nella tappa di domenica.
La frazione che ha portato il gruppo in Belgio a Liegi era dedicata ai velocisti e si è conclusa proprio allo sprint con la vittoria in volata del tedesco Marcel Kittel, che dopo appunto questo decimo successo si trova al terzo posto della classifica generale ad appena 6 secondi dal leader. Quindi di questi primi 2 giorni del Tour de France abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò.
Beh, diciamo che la crono di apertura di questo Tour de France è stata appannaggio della Sky, perché praticamente ha piazzato 4 uomini nei primi 10. Chris Froome è andato veramente bene, ha preso la maglia gialla con Geraint Thomas, Vasil Kiryienka nei primi, Michael Kwiatkowski nei primi e anche il favorito numero 1 Chris Froome, che poi praticamente ha messo dietro di sé sui diretti avversari già dei buoni secondi, perché ha messo Jessica a 19 secondi, Simon Yates a 25, Richie Porte l'australiano a 35, Quintana a 36, Maika Martin a 37, Bardet a 39, Aru a 40, per finire con Contador e Fuslang a 42. Un po' più staccati il sudafricano Menges a 1 minuto e Esteban Chaves a 1:01, quindi si è messo alle spalle con subito praticamente la prima tappa in questa cronometro di 14 chilometri già i suoi diretti avversari, una cronometro che è stata caratterizzata dal brutto tempo, dalla pioggia, dalle cadute, sono caduti in tanti, hanno avuto la peggio Valverde, il compagno di Quintana che doveva accompagnarlo nelle salite, invece forse nella curva più pericolosa è caduto, si è rotto la rotula, un altro spagnolo, Izaguirre, si è rotto la clavicola e ha delle abrasioni anche alla schiena, quindi i due hanno dovuto abbandonare subito dopo neanche metà cronometro. Tanti sono state le cadute, il percorso era molto scivoloso perché era pieno di curve, molto tecnico, piatto completamente, però questa pioggia insomma ha dato un po' fastidio ai corridori.
Fabio, prima di passare invece alla tappa che si è appena conclusa con la vittoria in volata di Marcel Kittel, come cambiano secondo te le strategie della Movistar senza Valverde, che nel frattempo è stato operato alla rotula? Nairo Quintana, che lo ricordiamo viene comunque da un Giro d'Italia abbastanza dispendioso, può avere la gamba per dar fastidio agli uomini Sky e a Froome in particolare senza l'appoggio di Valverde?
Ma sai, adesso chiaramente Quintana ha un uomo in meno, è un uomo soprattutto forte per le salite. Chiaramente gli rimane Daniel Moreno e Andrea Amador, che vanno comunque fortissimi in salita e che la Movistar ha portato apposta per affrontare tutte le salite. Però ma Valverde poteva essere, come è successo anche negli anni precedenti, l'uomo in più della Movistar, perché comunque lasciare andare via Valverde anche gli altri, i diretti avversari, forse magari non l'avrebbero fatto. Ad oggi invece con Valverde fuori dal Tour sicuramente per la Movistar sarà qualche cosa di più difficile. Nairo Quintana dovrà comunque attaccare, ma questo non cambia perché dovranno attaccare tutti i corridori, visto che Froome si è messo già alla prima tappa distacchi abbastanza buoni nei confronti dei diretti avversari o di quelli che dovrebbero essere i favoriti alla vittoria finale di questo Tour. A questo punto si è capito sin dalla prima tappa che gli altri devono attaccare Chris Froome, perché sennò portano Chris Froome in carrozza, come si dice, ai Campi Elisi di questo 104esimo Tour de France.
Intanto la tappa di oggi era dedicata ai velocisti ed effettivamente si è conclusa allo sprint, un grande sprint di Marcel Kittel. Ascoltiamo intanto le parole di un suo compagno di squadra della Quickstep, Sabatini.
Ma era, sempre si sa, la prima volata del Tour è sempre quella più complicata perché tutti sono freschi. Poi venivamo da la valle che era leggermente in discesa, ci siamo un po' persi io e Matteo, però l'abbiamo portato gli ultimi 500 metri davanti e a ha fatto una grandissima volata, tutta di rimonta, è veramente forte.
Allora Fabio, i nomi dei protagonisti di questa tappa erano quelli noti, anche in questo caso però c'è stata una caduta che ha coinvolto Froome. Quali sono le condizioni del britannico?
Ma tutto è successo a una 22-23 chilometri alla fine, mancavano in una all'uscita di una rotonda, uno della proprio della Sky, della sua squadra, ha perso aderenza con la ruota davanti, ha fatto cadere praticamente i primi 20 del gruppo, tra cui anche Chris Froome, Romain Bardet, il francese, che hanno avuto un po' la peggio, ma tra virgolette non è successo niente di grave perché sono risaliti in bicicletta entrambi con calma e tranquillità, anche se il gruppo ha rallentato leggermente, visto che comunque c'era la fuga dei quattro da dover andare a prendere, però ha rallentato un attimino, sono rientrati sia Chris Froome che Romain Bardet. Poi Chris Froome, quando è appena rientrato, ha avuto un problema tecnico ancora la bici, quindi ha dovuto cambiare la bici, ennesimo problema, però è rientrato praticamente sull'ultima cotta, quando mancavano poi ormai una decina di chilometri all'arrivo, quindi nulla di grave, qualche scoriazione sulla schiena, però stava bene. Nelle interviste del dopo arrivo ha detto che non aveva problemi per la caduta, che non c'è stato, sia lui che Romain Bardet non hanno avuto problemi, quindi per il momento tutto tranquillo. Una tappa sotto la pioggia anche oggi, praticamente si è passati dalla Germania al Belgio, si è arrivati a Liegi completamente sotto la pioggia, solo gli ultimi chilometri l'asfalto non era bagnato, sono andati via in quattro, Pichon, Ofredo, Finney e Boudet, però li hanno ripresi, gli ultimi due li hanno ripresi praticamente all'ultimo chilometro, ai 1300 metri all'arrivo, c'è stata gran bagarre, gran volatona finale, un grandissimo Marcel Kittel che ai 500 metri, pensate, era oltre alla 20ª posizione, poi ha avuto un varco sulla destra, ha iniziato una volata veramente imperiosa ai 300 metri, 250-300 metri da solo, senza compagni di squadra, e ha vinto praticamente con una bicicletta. Ottimo quinto posto del nostro Colbrelli, è stata una volata dove tutti volevano vincere, adesso Marcel Kittel con i 10 secondi di abbuono ne aveva 16 di ritardo dalla maglia gialla Geraint Thomas, nei prossimi giorni, già domani, forse dopodomani, potrebbe indossare la maglia gialla perché ha preso 10 secondi di abbuono, quindi gliene mancano 6 per coronare un'altra maglia gialla. E diciamo anche una cosa, che Marcel Kittel è alla 10ª vittoria in una tappa del Tour de France.
Ecco, a proposito di quel che succede nei prossimi giorni, oggi per noi che guardiamo il Tour dall'Australia si arriva in Francia finalmente. Che cosa si possono aspettare i telespettatori di SBS, Fabio? È secondo te anche interesse della Sky, che abbiamo detto ha piazzato 4 uomini tra i primi 10 a Düsseldorf e comunque ha sempre più il ruolo di favorita, cedere la maglia gialla per evitare di cominciare a spremere troppi uomini sin dall'inizio della Gran Bucla?
Ma sicuramente la Sky è una grande squadra e sicuramente avranno pensato di cedere in queste prime tappe la maglia gialla, perché la maglia gialla, ricordiamo, è una bella cosa per una squadra, però logora anche la squadra, nel senso che comunque la maglia gialla e la squadra della maglia gialla devono lavorare in tante situazioni, quindi non hanno bisogno di prendere la maglia gialla in questo momento quelli della Sky, quindi saranno molto molto contenti, penso, nei prossimi giorni di cederla sicuramente a qualcun altro. Si ritorna in Francia, si arriva a Longwy, finalmente quindi il Tour rientra in terra francese, è una tappa dove bisogna stare attenti perché non c'è un metro di salita, è un continuo su e giù, sia in Belgio che in Francia, un continuo su e giù, piccoli muri, piccole salitelle che metteranno a dura prova molto probabilmente i velocisti, quindi sarà forse una tappa per finisseur, per Gilbert, per Van Avermaet, per Sagan, per Michael Matthews, che non è al 100% un velocista, io lo reputo sempre un corridore che può vincere in volata ma può vincere anche su questi strappetti, questi muri. Ricordiamo che gli ultimi 600 metri sono in salita, quindi non sarà un arrivo in volata quello di Longwy, mentre le due tappe successive invece saranno completamente piatte, quindi spazio ai velocisti e alle ruote veloci. Bisognerà vedere, perché sicuramente ci andrà via la fuga come al solito, bisognerà vedere se il gruppo la lascerà andare e permetterà ai fuggitivi di arrivare, oppure se arriverà a gruppo compatto come è successo oggi e arrivo proprio per i finisher, per questi corridori che amano questi arrivi in continuo su e giù in stradine strette dove possono esprimere tutta la loro potenza come lo fanno anche i velocisti nei tratti pianeggianti.
E al microfono di Dario Castaldo abbiamo ascoltato l'esperto di ciclismo Fabio Petrò e ricordiamo che la terza tappa del Tour de France in programma oggi è lunga 212 km e porterà la carovana da Verviers in Belgio alla Francia.
A Longwy in Francia. Ricordiamo anche che SBS TV copre la Grand Boucle con un magazine quotidiano alle 7 di mattina e con una replica della tappa del giorno prima alle 13 con gli highlights della stessa alle 17 e poi con la diretta della frazione. Oggi appuntamento è dunque alle 20:30 orario della costa est.
E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di radio SBS per dare il benvenuto a Dario Castaldo che ci ha raggiunto in diretta per continuare a parlare di sport, insomma calcio, MotoGP, tennis, chi più ne ha più ne metta. Ciao Dario.
Di nuovo, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, in questa mattinata ricca ricca di sport, iniziamo dal calcio e dalla doppietta tedesca. La nazionale della Germania, il cui nome è impronunciabile, mi scuseranno gli ascoltatori, ha conquistato nel giro di poche ore gli europei Under 21 e la Confederations Cup.
La Fußball National Mannschaft, anche solo detta semplicemente Mannschaft.
Vince chi dice il nome nella maniera corretta nel miglior tempo possibile.
Esatto. Insomma, poco fa a San Pietroburgo si è conclusa la Confederations Cup con la vittoria della Germania. Si trattava di un'altra esclusiva televisiva di SBS. C'erano tanti spettatori, tra i quali anche qualche grande campione del passato come Diego Armando Maradona e Luis Nazario da Lima, meglio conosciuto come Ronaldo. Si è imposta la Germania in una partita non eccezionale, ma comunque estremamente viva, nella quale il Cile ha fatto tutto nel primo quarto d'ora, sfiorando il gol in un paio di circostanze, ma si è poi imposta la nazionale, quella di prospettiva di Joachim Löw, con risorse quasi infinite, che al 19esimo ha approfittato di una frettata della difesa dei sudamericani. In fase di disimpegno, Marcelo Diaz, da ultimo uomo, non si è accorto che alle sue spalle c'era Werner, il quale gli ha sottratto il pallone, poi ha servito Stindl, il quale a porta vuota ha trasformato. Ascoltiamo la telecronaca della rete che poi si è rivelata decisiva.
Third save, a giveaway at the back, Werner's in, lays it across, an empty net for Lars Stindl to tap into, completely against the run of play, Germany take the lead. An audible gasp around the St. Petersburg Stadium when that ball was given away. And the German fans even can barely believe their luck.
Eh sì, una grande fortuna per la Germania che poi mi ha dimostrato di meritarsela la fortuna. Il man of the match è stato dunque questo Lars Stindl, quasi 29enne, capitano del Borussia Mönchengladbach, quindi anche uno dei pochi non proprio volti giovani di questa formazione portata da Joachim Löw in Russia. È andato a segno ben tre volte in questa competizione che è stata vinta per la prima volta dai tedeschi, per la prima e forse anche per l'ultima, perché sembra Confederations Cup una competizione destinata ad andare in soffitta. Complimenti dunque alla Germania che, insomma, ad un anno dal Mondiale di Russia sembra essere diventata assolutamente la squadra da battere, considerando che a questa squadra che ha vinto la Confederations Cup si aggiungeranno i vari Neuer, Boateng, Khedira, Kroos, Müller, Götze e tutti gli altri che non erano presenti a questa Confederations Cup, e magari anche qualcuno dei ragazzini terribili che sabato si sono aggiudicati gli europei Under 21 battendo in finale la Spagna. La Rojita, le piccole furie rosse partivano favorite, invece i tedeschi, che nella fase gironi erano stati battuti, lo ricordiamo, dall'Italia per 1-0, con lo stesso punteggio si sono imposti nella finale di Cracovia, giocata davanti a 14.000 spettatori. A decidere la partita è stato Mitchell Weiser, 23enne centrocampista dell'Hertha di Berlino, che ha segnato di testa dunque doppietta tedesca nel calcio.
Allora, il nostro programma, la nostra pagina sportiva potrebbe essere ribattezzata la pagina sportiva di SBS German, visto che continuiamo nel filone teutonico. Infatti, nel circuito del Sachsenring poco fa è andato in scena il Gran Premio del Moto Mondiale, si è imposto Marc Marquez, che si è anche preso la leadership della classifica nella MotoGP.
Tutto bene dunque per lo spagnolo. Il Sachsenring si conferma il circuito preferito dallo spagnolo della Honda, che ha ribadito la sua legge anche in questo 2017. Sono diventate ben 8 le vittorie consecutive di Marquez nel circuito dell'ex Germania Germania Est, considerando tutte e tre le classi. Il Liberico ha battuto Folger, che davanti al pubblico di casa ha regalato alla Yamaha Tech 3 un insperato secondo posto. Sul podio l'altra onda ufficiale di Daniel Pedrosa, arrivato dunque terzo. Poi le due Yamaha ufficiali, prima di Maverick Vignales quarto e poi di Valentino Rossi quinto. Allora ascoltiamo la moderata soddisfazione del dottore ai microfoni di Sky Sport.
Naturalmente non è che possiamo essere contenti per un quinto posto, perché no, almeno noi speriamo di essere sempre sul podio, però per come è andato il weekend, per come siamo andati, per come è andata stamattina e per il passo che avevamo, secondo me abbiamo fatto il meglio che si poteva fare, perché la gara non è stata assolutamente male, nel senso che qua abbiamo sofferto tanto, ma alla fine entrare nella top 5 era un obiettivo buono e ce l'ho fatta, anche se solo quinto. Mi è dispiaciuto non essere riuscito a lottare con Vignales per il quarto posto, ma lui guidava un pochino meglio di me e quindi c'aveva quei due decimini di passo che non ce l'ho fatta, anche se non gli sono arrivato lontano.
Insomma, due decimini, così
due decimini, due decimini di passo.
Valentino Rossi da Tavuglia, il quale scivola anche al quarto posto nella classifica generale. I primi quattro restano comunque raccolti in un fazzoletto, ma se c'erano sette punti di distanza tra Rossi e il leader della classifica prima di questa prova del Sachsenring, adesso i punti sono diventati 10. Allora, Marquez, come detto, grazie a questa vittoria si porta in vetta alla classifica, esattamente a metà stagione. 129 punti per lo spagnolo della Honda, segue Vignales con 124, poi Dovizioso con 123 e Valentino Rossi con 119. La MotoGP riprenderà a Brno in Repubblica Ceca tra più di un mese, il 6 agosto, adesso c'è la pausa estiva, mentre domenica prossima torna la Formula 1 con il Gran Premio d'Austria.
Cavalli.
Dario, esatto, perché no. Passiamo di palo in frasca, passiamo dalla Germania all'Italia e parliamo del palio.
Sì, l'ha vinto la giraffa, la contrada della giraffa ha vinto il palio dedicato alla Madonna di Provenzano con la cavalla Sarbana e soprattutto il fantino Jonathan Bartoletti, detto Scompiglio, il quale ha vinto
come fantastico
tre pali di seguito. L'anno scorso aveva fatto il cappotto con la lupa e quest'anno si è imposto con la giraffa.
Insomma, senesi in festa in questo momento per l'appuntamento più importante della loro città. Noi nella seconda ora parleremo abbondantemente di tennis, però vogliamo fare un'anticipazione adesso. Oggi sui sacri prati dell'All England Club inizia infatti Wimbledon. A Saggino, chi sono al volissimo i favoriti e chi i possibili outsiders?
Allora, secondo i bookmakers il favorito numero uno è Roger Federer, seguito da Rafa Nadal. I due primi outsider che non vanno considerati tali sono gli altri due componenti dei Fab Four, cioè Andy Murray, che è campione uscente ma ha dei problemi all'anca e infatti nell'unico torneo pre-Wimbledon disputato al Queens si è fatto battere al primo turno dall'australiano Jordan Thompson, e Novak Djokovic, che è tornato proprio ieri ad Eastbourne a vincere un torneo dopo 175 giorni. Non vinceva dal torneo di Doha di gennaio. In finale ha battuto Gael Monfils, poi ha fatto in tempo ovviamente da Eastbourne a raggiungere Londra, dove si è presentato alla tradizionale conferenza stampa pre-torneo, nel corso della quale gli hanno chiesto anche di questo suo nuovo approccio al tennis. Non è più il cannibale del 2011 ma anche della prima metà della scorsa stagione. Ha licenziato coach, vice coach, preparatore atletico e tutti quanti, e si è affidato a questo guru, lo spagnolo Pepe Imaz, che è specializzato in abbracci e che ha come
questo mi piace,
come culto e come motto pace e amore. Allora ascoltiamo Novak Djokovic spiegare le ragioni di questo nuovo sodalizio.
You know, I used to base all my happiness on winning a tennis match. And I think many athletes today are doing that. So I try not to do that anymore, because it's not like I don't care about winning and losing a tennis match. Absolutely not. I of course I love to win every tennis match that I play in, but I don't try to take that as a very essential moment in my life which, you know, determines my happiness. It's a different approach.
Cioè lui
un approccio filosofico.
Gioca tennis per essere felice.
No, sì,
non lo
capite. È altrove,
voi non lo capite.
Non è nel prendere a pallate il tuo avversario. Questo è Novak Djokovic, testa di serie numero 2, metà del tabellone dove c'è anche Roger Federer. Oggi invece la metà alta del tabellone che vedrà i primi protagonisti scendere in campo, come di tradizione il campione uscente, quindi alle 13 tocca Andy Murray contro il kazako Bublik. Nella stessa giornata sul centrale ci sarà anche Stan Wawrinka e il ritorno della due volte vincitrice Petra Kvitova. Per quanto riguarda le questioni italiane e australiane, settimane. L'australiano John Millman sfida Rafa Nadal sul campo 1, Nick Kyrgios contro il francese Pierre Herbert sul campo 3, mentre sono tantissimi gli italiani oggi in campo: c'è Seppi, c'è Bolelli, c'è Cecchinato che sfida Nishikori, c'è Camila Giorgi, c'è Francesca Schiavone, Thomas Fabiano, Roberta Vinci e anche Fabio Fognini.
E noi proprio di questo parliamo, meglio Dario Castaldo ha parlato poco prima dell'inizio del programma con Riccardo Bisti, giornalista di Eurosport ed il tennis italiano. Ascoltiamo che cosa ci ha raccontato.
Nonostante Murray abbia problemi fisici, nonostante Djokovic non sia al 100%, per quanto la vittoria a Istanbul non credo che gli dia una mano dal punto di vista del morale, non vedo giocatori che possano essere veramente competitivi nei loro confronti. Tra l'altro, i due outsider più netti sono abbastanza distanti da loro in tabellone. Mi riferisco a Marin Cilic, Alexander Zverev, mettiamoci anche Milos Raonic. Quindi ci può stare che arrivino in semifinale non tanto perché stanno giocando bene, ma perché gli avversari sono nettamente inferiori. E poi tu mi insegni che la storia dice che un giocatore, un top player, un giocatore da corsa, si presenta al torneo magari non in buone condizioni, ma poi trova la forma ideale durante il torneo. Pete Sampras era un maestro in questo. Quindi ti vedo in questo momento a bocce ferme entrambi in semifinale. Chi dei due ha più chance? Forse per la tipologia di gioco e per il fatto che non ha più tanto da perdere, avendo già vinto il torneo per due volte, Andy Murray.
In realtà nel quarto di Andy Murray c'è un altro potenziale outsider che però non ha inserito nel lotto, ed è ovviamente Nick Kyrgios, che è in questo quarto presidiato da Andy Murray, che le prese con problemi all'anca, e Stan Wawrinka, che sì, punta al career Grand Slam, cioè a ottenere l'ultimo major che gli manca, però ha oggettivamente poche chance di far strada nella seconda settimana a Wimbledon. Tu quante chance dai a Kyrgios e eventualmente perché non gliene dai di arrivare fino in fondo?
Ma guarda, non gliene do tante, devo essere sincero. Intanto mi sembra di aver letto, correggimi se sbaglio, che lui ha detto di essere al 65% della forma. Da uno che parte così, ho paura che non abbia la mente troppo focalizzata sul torneo. Va detto, insomma, un paio di settimane fa si è ritirato per un problema fisico dal torneo del Queens. Sappiamo che Nick ha delle potenzialità enormi, lo diciamo da 3 anni, però spesso anche deluso. Lui in realtà si è proprio fatto notare a Wimbledon nel 2014 con la grande vittoria su Nadal. Va detto che ha raccolto anche qualche sconfitta. Mi ricordo ad esempio un match contro Gasquet, perso l'anno dopo la grande battaglia vinta. Sinceramente credo che possa correre qualche rischio già al primo turno contro Herbert, che è un giocatore che serve molto bene, scende a rete. Non sarà facile per chi ha storia di servizio. Magari proprio come i grandi campioni troverà la forma durante il torneo, però non credo che sia questo lo slam in cui lo si possa definire da corsa. Naturalmente lieto di sbagliare.
Ovviamente una grande incognita riguarda la condizione di Rafa Nadal, che ha giocato nulla dal punto di vista di agonismo vero sull'erba dopo la vittoria a Roland Garros. Si è ovviamente allenato nella sua Mallorca sui prati, però come spesso capita Nadal diventa pericoloso dalla seconda settimana in poi in uno slam nel quale non parte favorito. Il tabellone mi sembra che gli dia una grandissima mano.
Sì, sono d'accordo, infatti le insidie peggiori sono arrivate per altri giocatori, ad esempio Roger Federer non ha un tabellone straordinario. Nadal potrebbe correre qualche rischio magari al terzo turno, mi pare terzo turno ottavi, comunque nell'orbita di grandi battitori come Muller e Karlovic, se non sbaglio. Mi affascinerebbe un ipotetico, credo, terzo turno contro Muller.
Un eventuale ottavo di finale, un quarto turno.
Ottavo di finale, ok, chiedo scusa. Un ottavo contro Muller sarebbe comunque affascinante per due ragioni. Il lussemburghese sta giocando molto bene, lo abbiamo visto in finale a Sertogenbosch, ha giocato piuttosto bene anche al Queens. E poi lui vanta una vittoria su Nadal a Wimbledon. Va detto che era il 2005, Nadal 19enne, reduce dal suo primo successo a Roland Garros. Era un secondo turno, se non sbaglio, quindi l'erba era ancora intonsa e quindi più adatta a un giocatore offensivo. Però Muller-Nadal potrebbe essere una partita molto interessante. Certo, è detto che lo lussemburghese si arrivi. Al di là di questo non mi farei condizionare troppo dalla sconfitta di Nadal nell'esibizione di Arlingham qualche giorno fa, in cui ha perso nettamente contro Berdi, che le esibizioni lasciano il tempo che trovano. Se Nadal passa indenne la prima settimana, dagli ottavi in poi può essere pericoloso. Non è il favorito del torneo, però è un outsider di assoluto rilievo. Non dimentichiamo che ha vinto Wimbledon due volte e ha raggiunto per cinque volte la finale.
Ed è il favorito numero due secondo i bookmakers, i quali vedono Roger Federer primo favorito di questi championships numero 131 in virtù di un grandissimo inizio di stagione, della vittoria sull'erba di Halle e anche di quei due mesi e mezzo di riposo rispetto ai quali Federer in conferenza stampa ha detto non ho alcun rimpianto. Intanto ascoltiamo le sue parole.
At the end of the day that was the decision for me, gave myself the best chance for the grass, that I would never look back and have regrets. Once I came here, that's when I felt within the team that we all felt the same way, that it's better to save myself and give it all I have for the rest of the season, not just the grass court season, but looking beyond that too.
Insomma, Riccardo, favorito numero uno, il tabellone, dicevi, non è semplice. Io aggiungo, secondo me, è molto complicato, perché a differenza di quanto visto agli Australian Open, dove probabilmente il successo è arrivato anche grazie a quel quarto di finale sul velluto con Mischa Zverev, che ha un po' interrotto quella serie terribile di scontri con Berdych e Nishikori prima, Wawrinka e Nadal dopo, con tre partite addirittura al quinto set, ecco, ho l'impressione che comunque, nonostante questo Federer sia nuovo e tirato a lucido, almeno un match comodo nelle fasi calde del torneo il suo corpo lo richieda. Insomma, Federer abbia bisogno di qualche partita da vincere in maniera semplice, e non vedo attualmente un percorso senza ostacoli di rilievo. Sei d'accordo?
Sono d'accordo, gli ostacoli di rilievo ci sono, però va detto che l'erba è una superficie che gli è molto amica, quindi ti faccio un esempio: potrebbe affrontare nei quarti Raonic, ammesso che Raonic batta Alexander Zverev nell'ipotetico ottavo di finale più affascinante. Ecco, insomma, la storia insegna, è vero, 12 mesi fa ci ha perso nei quarti, tra l'altro probabilmente è lì che si è fatto male al ginocchio ed è rimasto fermo per la seconda metà del 2016, però il Federer di oggi è più forte del Federer di 12 mesi fa, il Raonic di oggi è più scarso del Raonic di 12 mesi fa. Mi sembra che siamo tornati ai livelli di qualche anno fa, quando si affrontarono in semifinale e vinse Federer molto agevolmente. Dovesse passare Alexander Zverev, insomma, abbiamo ancora tutti negli occhi la finale di Halle, cui non gli ha fatto vedere la palla o poco più. Sì, c'è qualche avversario che potrebbe nascondere qualche insidia, però l'erba è la superficie meno impegnativa dal punto di vista fisico. Quindi, se è vero che il tabellone è un po' più difficile rispetto all'Australian Open, questo fattore è bilanciato da una superficie che lo aiuta. Insomma, non dimentichiamo che, al di là del fatto che non lo vince dal 2012, ha raggiunto la finale persa per un soffio nel 2014 e nel 2015, l'anno scorso insomma si fece male contro Raonic semifinale, sennò probabilmente avrebbe vinto lui. Quindi vedo Federer molto bene, sono d'accordo con le quote dei bookmakers che lo vedono favorito, magari non vincerà, però è corretto definirlo favorito. D'accordo con te sulla difficoltà del tabellone, ma ci sono altri fattori che mi fanno pensare a un Federer assolutamente favorito per un posto quantomeno in semifinale contro Djokovic.
Veniamo alle donne. È difficilissimo analizzare un torneo del genere alla vigilia, probabilmente sarà difficilissimo analizzarlo anche di giorno in giorno, cosa che tu farai. Ti chiedo soltanto, essendo Wimbledon lo slam tradizionalmente in campo maschile più complicato da vincere, tra le donne qualche eccezione c'è stata, intravedi una sorpresa enorme tipo Ostapenko a Parigi, o pensi che comunque una delle prime 5-10 favorite alla fine il Rosewater Dish lo porti a casa?
Insomma, la premessa che hai fatto, ovvero che Wimbledon ha comunque concesso qualche sorpresa, insomma la più recente è quella di Marion Bartoli nel 2013, ma ce ne sono state altre, mi fa venire in mente nel 98 quando Jana Novotna ha cancellato la maledizione di qualche anno prima, quando praticamente nessuno se l'aspettava, la stessa Nathalie Tosia arrivò in finale quell'anno. Mi farebbe rispondere che potrebbe esserci la sorpresissima, perché no, potrebbe esserci, però insomma, il calcolo delle probabilità fa pensare che per due slam di fila sia molto difficile che ci sia una sorpresissima, quantomeno una vincitrice non compresa tra le teste di serie. Quindi mi verrebbe da risponderti no, penso che vincerà una delle prime 10-12 al mondo. In questo momento Carolina Pliskova è la più accreditata, e il fatto che non abbia mai superato il secondo turno a Wimbledon la dice lunga sull'equilibrio che possiamo aspettarci. Credo che Petra Kvitova, se non avrà problemi, sia veramente la favorita. Petra Kvitova sulla terra non era da corsa, era il suo primo torneo, ma quello che ha mostrato a Birmingham fa pensare che possa essere lei la favorita numero uno. Al contrario, posso pensare che una sorpresissima possa giocare un bellissimo torneo, arrivare magari nei quarti, forse in semifinale, ma vincere direi di no.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.